benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. James Joyce, I morti. Quarta parte. Mormorio nella sala attrasse la sua attenzione. Mr. Brown usciva dalla porta scortando davvero cavaliere la zia Giulia, che appoggiata al suo braccio sorrideva con la testa inclinata. Una salva di applausi irregolari la scortò a sua volta fino al piano e poi andò spegnendosi quando Mary Jane prese posto allo sgabello e la zia Giulia, che non sorrideva più, si girò per farsi sentire meglio nella sala. Gabriel riconobbe il preludio. Era quello di una vecchia aria della zia Giulia, Arrayed for the Bridal. La sua voce, ferma e limpida, attaccò con grande energia i gorgheggi che arricchiscono l'aria e per quanto cantasse molto rapidamente, non perdeva nemmeno i più piccoli abbellimenti. Seguire la voce, senza guardare la faccia della cantante, era sentire e condividere l'eccitazione di un volo rapido e sicuro. Gabriel applaudì vigorosamente alla fine dell'esibizione, insieme a tutti gli altri, e un sonoro applauso arrivò anche dall'invisibile tavola imbandita. Risuonò così sincero che sul volto della zia Giulia si diffuse persino un po' di rossore, mentre si chinava per rimettere sul leggio il vecchio libro dei canti relegato in pelle con le sue iniziali sulla copertina. Freddie Mullins, che aveva ascoltato con la testa inclinata per sentire meglio, stava ancora applaudendo quando tutti gli altri avevano smesso e parlava animatamente con la madre, che annuiva a conferma con fare lento e solenne. Alla fine, non potendo più applaudire, balzò in piedi e corse in fondo alla sala per raggiungere la zia Giulia. Le prese la mano tenendola fra le sue, scuotendola quando non trovava le parole o la voce gli si rompeva troppo per continuare. «Stavo proprio dicendo a mia madre che non l'ho mai sentita cantare così bene, mai. No, non ho mai sentito la sua voce così bella come stasera, incredibile. Ci crede, sì o no? È la verità, parola d'onore, è la verità. Non ho mai sentito la sua voce risuonare così fresca, così limpida e fresca, mai». La zia Giulia fece un largo sorriso e mormorò qualcosa a proposito di complimenti, mentre si liberava dalla stretta. Mr. Brown tese la mano aperta verso di lei e a quelli che gli stavano vicini, come un presentatore che annuncia un prodigio alla platea, disse: «La mia ultima scoperta, Miss Julia Morgan». A lui stesso rideva di gusto per quella trovata, quando Freddie Mullins lo apostrofò: «Diamine, Brown, in tutta serietà non potevi fare scoperta migliore. Io dico solo che non l'ho mai sentita cantare così bene da quando vengo qui. E questa è la pura verità».
«Nemmeno io», disse Mr. Brown. «Mi sembra che la sua voce sia enormemente migliorata».
La zia Giulia alzò le spalle e disse, con mite fierezza: «Quanto a voce, 30 anni fa non era niente male». «Ho spesso detto a Giulia», disse con enfasi la zia Kate, «che era semplicemente sprecata per quel coro, ma non mi ha mai voluto dare ascolto». Si voltò, quasi per appellarsi al buon senso degli altri nel rimproverare un bambino refrattario, mentre la zia Giulia fissava davanti a sé con un vago sorriso di rimembranza sul volto.
«No», riprese la zia Kate, «non dava ascolto né si faceva consigliare da nessuno e si ammazzava di fatica per quel coro, giorno e notte, alle 6 di mattino, il giorno di Natale. E tutto per che cosa?»
«Beh, non è forse per onore e gloria del Signore, zia Kate?» chiese Mary Jane, sorridente, e girandosi sullo sgabello del piano. La zia Kate si rivoltò verso la nipote e disse: «Certo, a onore e gloria di Dio, Mary Jane, ma non mi sembra molto onorevole che il Papa cacci via le donne dai cori dopo che si sono ammazzate di fatica per una vita intera per rimpiazzarle con degli sbarbatelli. E immagino che sia per il bene della Chiesa se l'ha fatto il Papa,
ma non è giusto, Mary Jane, e non va bene».
Si era agitata moltissimo e avrebbe continuato a difendere la sorella, perché era un tasto dolente per lei. Ma Mary Jane, vedendo che tutti avevano finito di ballare, intervenne a placarla. «Su, su, zia Kate, non creare scandalo davanti a Mr. Brown, che è dell'altra confessione». Rivolgendosi a Mr. Brown, che sorrideva per quell'allusione alla sua religione, la zia Kate si affrettò ad aggiungere: «Oh, non discuto le ragioni del Papa. Sono solo una stupida vecchia e non avrei mai la presunzione di fare una cosa del genere. Ma esistono cose normali e quotidiane come la cortesia e la gratitudine. E se fossi al posto di Giulia, glielo direi in faccia a quel padre Healy».
«E poi, zia Kate», disse Mary Jane, «abbiamo davvero fame. E quando abbiamo fame diventiamo tutti irritabili».
«E anche quando abbiamo sete diventiamo irritabili», aggiunse Mr. Brown.
«E insomma, meglio andare a cena», disse Mary Jane, «e finire la discussione più tardi».
Thank you.
Sul pianerottolo davanti al salone, Gabriel trovò sua moglie e Mary Jane che cercavano di convincere Miss Ivors a trattenersi a cena. Ma lei, che si era già messa il cappello e si stava buttonando la mantella, non ne voleva sapere. «Ma solo 10 minuti, Molly», disse Mrs. Conroy. «Così non farai tardi». «Ma neanche un boccone», disse Mary Jane, «dopo tanto ballare». «Non posso proprio», disse Miss Ivors. «Ho paura che la serata non ti sia piaciuta per niente», disse Mary Jane, sconsolata. «Mi è piaciuta moltissimo, te l'assicuro», rispose Miss Ivors. «Ma adesso devo proprio scappare». «Ma come fai a tornare a casa?» chiese Mrs. Conroy. «Oh, sono solo 4 passi fino al molo». Gabriel esitò un attimo, poi disse: «Se me lo permette, Miss Ivors, l'accompagno a casa se è davvero costretta ad andar via». Ma Miss Ivors tagliò corto. «Ma neanche per sogno!» esclamò. «Per amor del cielo, andate a tavola e non preoccupatevi per me, sono capacissima di badare a me stessa». «Beh, sei proprio unica, Molly», disse Mrs. Conroy, sincera. «Beannacht lieb!» lanciò Miss Ivors con una risata, correndo giù per le scale. Mary Jane la seguì con lo sguardo, con un'espressione contrariata e perplessa, mentre Mrs. Conroy si sporgeva dalla ringhiera per sentire il portone. Gabriel si chiese se fosse lui la causa di quella brusca partenza, ma lei non sembrava di cattivo umore, se n'era andata ridendo. Rimase a fissare la scala, lo sguardo vuoto. In quel momento la zia Kate uscì a passi incerti dalla sala da pranzo, torcendosi le mani con aria quasi disperata. «Dov'è Gabriel?» gridò. «Dove diavolo è finito Gabriel? Il pubblico è lì che aspetta, ma il palco è vuoto e non c'è nessuno che tagli l'oca». «Eccomi qui, zia Kate», intervenne Gabriel con improvvisa animazione, «pronto a squartare un branco di oche, se necessario». A un capo del tavolo era posata una grossa oca arrostita, mentre all'altro, su un letto di carta increspata disseminato di ciuffi di prezzemolo, stava un enorme prosciutto liberato dalla cotenna e cosparso di bricioli di pane, l'osso avvolto in un grazioso volant di carta, con accanto un roast beef speziato. Tra questi due poli opposti erano schierati i contorni, in file parallele, due piccole cattedrali di gelatina rossa e gialla, un piatto da portata con il blancmange a cubetti e la salsa rossa, un grande piatto verde a forma di foglia con il picciolo per manico su cui erano posati grappoli di uva nera e mandorle pelate, un piatto uguale ma più piccolo con un rettangolo compatto di fichi di smirne, un piatto di crema spolverata di noce moscata, una ciotola piena di cioccolatini e caramelle nelle stagnole d'oro e d'argento e un vaso di vetro con alcuni lunghi gambi di sedano. A centro tavola, come sentinelle di guardia alla fruttiera che reggeva una piramide di arance e mele rosse, due tozzi decanter antichi di vetro intagliato, uno col porto e l'altro con lo sherry scuro. Sul pianoforte chiuso era in attesa il pudding su un gigantesco piatto giallo. Dietro tre drappelli di bottiglie, birra scura e chiara e acqua minerale, schierati secondo i colori delle uniformi. I primi due neri con le etichette rosse e marroni, il terzo, più esiguo, bianco con le bandoliere verdi. Gabriel prese posto con decisione a capo tavola e, dopo aver controllato il filo del coltello da scalco, affondò il forchettone nell'oca. Si sentiva sicuro di sé adesso, perché da esperto nell'arte dello scalco niente gli piaceva di più che trovarsi a capo di una tavola ben imbandita. «Miss Farlong, che cosa le mando? Un'ala o una fetta di petto?» «Solo una fettina di petto. E per lei, Miss Higgins?» «Quello che vuole, Mr. Conroy.» Mentre Gabriel e Miss Daly si scambiavano i piatti con l'oca e quelli con il prosciutto e il roast beef speziato, Lily passava da un ospite all'altro con un vassoio di patate bollenti coperto da un tovagliolo bianco. Era stata un'idea di Mary Jane, che aveva anche suggerito una salsa di mele per l'oca. La zia Kate, però, aveva detto che l'oca arrosto semplice, senza salsa di mele, era sempre andata più che bene per lei, e non aveva mai mangiato niente di più buono. Mary Jane servì le sue allieve, assicurandosi di far avere loro le parti migliori, mentre la zia Kate e la zia Giulia aprivano e portavano in tavola dal pianoforte bottiglie di birra chiara e scura per gli uomini e di acqua minerale per le signore. C'era una gran confusione di risate e rumore di ordini e controordini, di coltelli e forchette, di tappi di sughero e di vetro. Appena finito il primo giro, Gabriel cominciò a tagliare per i bis, senza servire se stesso. Tutti protestarono vivacemente, finché lui accettò il compromesso di bere un lungo sorso di birra, poiché si era caldato nel lavoro di scalco. Mary Jane si accomodò in silenzio a mangiare, ma la zia Kate e la zia Giulia si affaccendavano ancora attorno al tavolo, una dietro l'altra, pestandosi i piedi e dandosi reciprocamente ordini che restavano inascoltati. Mr. Brown le pregò di sedersi a mangiare, e lo stesso fece Gabriel, ma quelle risposero che non c'era fretta, tanto che alla fine Freddy Marlins si alzò e, catturata la zia Kate, la spinse a sedere tra l'ilarità generale. Quando tutti furono serviti a dovere, Gabriel disse sorridendo: «E ora, se qualcuno vuole ancora un po' di quello che volgarmente è chiamato ripieno, si faccia sotto.» Un coro di voci lo invitò a cominciare a mangiare, e Lily si fece avanti con tre patate che gli aveva tenuto da parte. «Benissimo», disse gioviale Gabriel, bevendo un altro sorso preliminare. «Per qualche minuto, signore e signori, siate gentili e dimenticatevi di me.»
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.